Eccoci qua, ben trovata ad Enrica Perucchietti, giornalista e scrittrice. Ciao.
Ciao, ciao, buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
Con grande piacere ritroviamo Enrica Perucchietti oggi per parlare di una problematica che è veramente molto importante, soprattutto in questo periodo. Ovviamente stiamo parlando della censura che in questi giorni capita anche all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che potrebbe essere un signor nessuno, tuttavia, insomma, se capita a un personaggio così in vista, c'è da chiedersi che cosa ne sarà di noi. Cosa ne pensi?
Eh sì, anche perché comunque l'inquilino della Casa Bianca, il primo inquilino della Casa Bianca, viene considerato nell'immaginario collettivo come l'uomo più potente del mondo, e invece a quanto pare può essere bannato, oscurato, censurato, come dicevi tu, come un signor nessuno.
Oppure sei il cittadino della Casa Bianca fino a che c'è il tuo mandato, dopodiché torni nel dimenticatoio, ai noi.
Ma in realtà era già stato, diversi suoi tweet e post erano già stati oscurati nei mesi precedenti, ma anche perché comunque rientra all'interno di questa campagna denigratoria, comunque molto violenta, da parte non soltanto delle piattaforme dei social, dei media mainstream in generale, della politica contro il personaggio Trump. Ora, quindi, senza entrare nel merito di Trump, la questione diventa ovviamente molto più seria se andiamo appunto a generalizzare e a notare come la censura ormai si stia abbattendo, soprattutto nell'ultimo anno, in maniera sempre più radicale e violenta contro tutti coloro che si permettono di polemizzare, di sentire, criticare, scostarsi dal pensiero unico. E più in generale, secondo me, dovremmo renderci conto che, indipendentemente dal contenuto dei tweet o dei post, anche perché ricordo che comunque ci sono delle leggi, c'è la giustizia, e quindi se uno inizia a delirare o infamare, diffamare qualcuno, ovviamente ci sono poi le aule, le sedi legali per portare avanti.
Sì.
Esatto. Al di là di quello, il fatto di strumentalizzare l'emergenza sanitaria per censurare e oscurare sempre di più ricercatori indipendenti, politici, che possono essere scomodi, etichettandoli come pericolosi per la collettività, apre a degli spiragli di cui, tra l'altro, io ne parlo da diversi anni, ne parlavo già nella prima edizione di Fake News. In qualche modo, nonostante ci siano state diverse voci fuori dal coro che hanno tentato di sensibilizzare su questa tematica, in qualche modo abbiamo visto che si è arrivati a questo crescendo appunto di censura, senza un particolare, diciamo, una risposta particolare da parte dell'opinione pubblica. Anzi, molti, persino in Italia, per esempio anche moltissimi giornalisti, hanno avallato e hanno addirittura applaudito la censura di Trump.
Sì, e questa è una cosa veramente molto sconcertante, ma tu sei la persona più adatta, o tra le più adatte, per parlare di questo, perché appunto lo hai sottolineato tu, che hai trattato argomenti di questo tipo quando ti sei occupata di fake news. Insomma, è un po' il tuo cavallo di battaglia, no? Il discorso sulle fake news e la censura, peraltro, sono due argomenti che vanno fortemente a braccetto fra loro, perché se fosse fake news potrebbe essere censura, ma anche no, perché comunque sia dovremmo sempre rispettare il fatto che siamo in una democrazia, quindi sebbene una fake news potrebbe essere diciamo posta sotto l'osservazione di chiunque e non tenuta in considerazione in quanto tale, piuttosto che semplicemente bannata.
Ma allora, innanzitutto c'è un dibattito che tocca anche la filosofia, che va avanti da più di 2000 anni, su che cosa sia vero e che cosa no. C'è anche il fenomeno attuale della post-verità che insomma rende già più complicata la tematica. Invece questa tematica viene banalizzata perché si vuole appunto inculcare nell'opinione pubblica l'idea che certi argomenti, certi contenuti siano pericolosi per la collettività e che sia giusto per difendere appunto la società bannare certi individui, persino Trump, e comunque oscurare piattaforme e fare in modo appunto che la censura in qualche modo costruttiva, è stata addirittura definita negli ultimi mesi, possa salvaguardare appunto l'intera collettività. Qua ci sono, secondo me, molte osservazioni che si possono fare. Innanzitutto, quella principale, ed è secondo me stato emblematico in questi mesi, osservare come l'opinione pubblica, la popolazione, i cittadini siano stati trattati alla stregua di minorenni incapaci di intendere di volere, che si devono affidare ciecamente a un'autorità, che decida per loro, perché non sono in grado né di distinguere un contenuto falso da uno vero e neppure di decidere per loro stessi in modo autonomo, in modo responsabile. Quindi c'è un tentativo di deresponsabilizzare i cittadini dopo averli fatti passare come degli idioti o comunque sia dei
Sì.
soggetti minorenni che non sono in grado appunto di decidere. Dall'altro si vuole far passare, nonostante siamo in una democrazia, c'è secondo me il tentativo di svuotare progressivamente dal di dentro la democrazia, lasciandone in qualche modo un simulacro vuoto. E appunto di nuovo tacitare tutte quelle voci che non sono concordi, non si allineano con il pensiero unico e soprattutto con il potere costituito e con la propaganda. Quindi chiunque si permetta, ma non soltanto di dissentire, semplicemente di esprimere un dubbio. Semplicemente di esprimere un dubbio può essere appunto censurato, oscurato, anche soltanto in queste settimane su Facebook. Io ho visto tantissimi anche colleghi oscurati o censurati, propri appunto profili oscurati per 24 ore, un mese, alcune settimane, ma per dei contenuti tranquillissimi, assolutamente non violenti e di certo che non esprimevano neanche disinformazione o propaganda o quant'altro,
Sì.
semplicemente perché magari vengono segnalati e l'algoritmo fa in modo che poi questi profili o questi post appunto vengano oscurati. E anche qua in qualche modo c'è una forma di schizofrenia di pensiero perché all'opposto tutta una serie di contenuti molto violenti che incitano invece all'odio, ma che in qualche modo fanno gioco al potere, al pensiero unico, anche se vengono segnalati, non vengono poi né rimossi né quant'altro.
Sì,
E quindi già qua
infatti.
c'è una
Ma
forma di
guarda,
ipocrisia.
io già in passato facevo riferimento, per esempio, a quali tipi di contenuti si possono trovare in rete. Supponiamo il discorso di YouTube e supponiamo che ci siano degli YouTuber che parlano ai ragazzini, pari età, utilizzando un gergo che assolutamente non è consono e che quindi i genitori, questo sì, dovrebbero censurare, ma non soltanto perché è estremamente violento da un punto di vista, diciamo, delle parole utilizzate, ma è anche violento nel modo in cui queste parole vengono espresse. Però in questo caso non si fa assolutamente niente e questi contenuti non vengono censurati proprio dal canale stesso, perché comunque alla fine restano giochi per bambini, il che significa che a maggior ragione, qualora invece vengano censurati altri contenuti, allora è veramente una scelta, quindi è fatto veramente in modo mirato.
Ma assolutamente, ma guarda, pensa soltanto a la chiamiamola gaffe, scivolone, quella che insomma tra l'altro ha fatto il giro non soltanto del web, ma anche dei media mainstream, è stata ripresa in radio, in televisione, ossia quella appunto chiamiamola gaffe di Enrico Mentana e di Gerardo Greco durante quell'edizione straordinaria della Sette per commentare l'assalto a Capitol Hill, dove sono state mandate, lo sappiamo benissimo, degli spezzoni di un film Project X che è stato accreditato come invece live footage, quindi come delle immagini vere e reali, quindi i due giornalisti non si sono resi conto che stavano mandando in onda, tra l'altro, delle immagini montate con un montaggio cinematografico di una pellicola, ma poi successivamente sono state anche mandate in onda altri contenuti fake, per esempio una sequenza che apparteneva mesi fa. di attivisti dei Black Lives Matter che tiravano giù, distruggevano una delle statue di Cristoforo Colombo, e commentando in studio queste immagini sono state fatte passare come invece immagini violente di distruzione da parte degli attivisti pro Trump, e così anche altre immagini sempre risalenti alle manifestazioni dei Black Lives Matter di qualche mese fa. Ora è evidente, questo è un piccolo esempio, ma proprio come già mostrava e mostro anche nella redazione aggiornata di Fake News, i media mainstream, che sono poi coloro che si sono autoproclamati professionisti dell'informazione e che vogliono far passare un concetto di autorità e di autorevolezza, e che stanno andando sempre di più verso il tentativo di creare un'informazione certificata, le cosiddette notizie con il bollino, alla fine sono poi quelli, essendo delle persone umane e si può sbagliare, così come si può invece strumentalizzare l'informazione rendendola inscindibile dalla propaganda, costoro riescono a prendere sonore cantonate, a non distinguere immagini di film da immagini reali. Pensiamo anche ad Andrea Purgatori, altro grandissimo giornalista che, conducendo la sua trasmissione Atlantide sempre sulla 7, l'8 gennaio del 2020 aveva confezionato e commentato un video che secondo lui era, nelle immagini in questo video c'erano le immagini reali dell'uccisione del generale iraniano Soleimani, e in realtà queste immagini non erano assolutamente reali ma venivano da un videogioco, e addirittura lo stesso Purgatori, commentando queste immagini, dice, diceva in diretta: sembrano le immagini di un videogioco ma non lo sono, cioè in qualche modo assicurando anche tramite la propria autorevolezza la veridicità di quelle immagini che invece erano fake. Così come sono veramente tante, l'abbiamo anche commentate più volte con te, le notizie fake che sono state diffuse dai media di massa, quindi sempre da quei professionisti dell'informazione in questi mesi, così come gli stessi media di massa hanno manipolato volutamente facendo appunto propaganda e in qualche modo bombardando l'opinione pubblica attraverso una forma di terrorismo mediatico. Quindi, se tanto i guardiani del pensiero unico, quelli che si professano i custodi, i garanti, l'autorità nel campo dell'informazione, non riescono a fare bene il loro lavoro, non riescono appunto anche loro a essere immuni dalle fake news, dalle bufale e dalla disinformazione, di che cosa stiamo parlando? Cioè, il problema di nuovo diventa che ci sono da un lato dei nuovi inquisitori che vanno a braccetto con i debunkers, che intraprendono delle battaglie per censurare il web e denigrano, diffamano e perseguitano i giornalisti indipendenti, ma dall'altro poi questi sono gli stessi che sbagliano, esattamente come sbagliano i ricercatori e i giornalisti indipendenti, come sbagliano tutte le persone. Però poi bisogna vedere se c'è malizia in questo tipo di errore, e quindi si vuole portare avanti in qualche modo una forma di propaganda o di disinformazione, o se semplicemente per superficialità, perché il giornalismo è diventato sempre più una filiera e tutto il resto, costoro sbagliano come sbagliano tutti gli individui umani. Ma guarda, allora come ti fa giustificare la censura? Questo è il discorso. Esatto. Loro possono essere censurati, ma gli altri invece no, perché sono più belli e perché sono autorevoli?
Ma guarda, tra l'altro c'è anche da dire che in questo weekend che abbiamo appena trascorso c'è stata questa incredibile migrazione dei social e tantissime persone hanno deciso, per esempio, di lasciarne uno per accaparrarsi un posto nell'altro. Ora, partendo dal presupposto che il controllo su questo tipo di mezzi mi sembra naturale e ovvio, qualsiasi esso sia, quindi non c'è, immagino, un social che non venga controllato, ma sapendo anche che ciascuno di noi più che una vita normale non ha, mi sembra anche una precauzione anche abbastanza, come dire, eccessiva. Non so che cosa pensi tu in proposito. Magari mi preoccuperebbe di più il fatto che ci sono invece personalità di spicco che tu tra l'altro molto ben conosci, come per esempio il dottor Tarro, che vengono, diciamo così, un po' rietichettati. Ecco, questo è un discorso che mi fa paura invece.
Allora, la questione della censura, come accennavo prima, va di pari passo con questa battaglia, questa nuova forma di caccia alle streghe, quasi in inquisizione, a cui hanno aderito giornalisti mainstream, debunkers, fact-checkers e via discorrendo, che vogliono da un lato legittimare una forma di psicoreato, cioè legittimare una censura e addirittura sostenere dei disegni di legge che possano portare alla repressione del dissenso o più in generale appunto alla possibilità di censurare, di perseguitare chiunque non si allinea al pensiero unico. Per esempio, e qua si stanno continuamente in qualche modo aggiornando le politiche. Delle piattaforme dei social, se parli male, se diffidi in qualche modo dei vaccini o almeno di uno specifico vaccino, quello per il Covid, allora puoi essere oscurato, censurato,
Sì, anche
bannato e via discorrendo, anche le pagine, le
demonetizzato,
associazioni.
consentimi, ci sono
Assolutamente.
appunto, ecco, dei siti che tolgono la monetizzazione se tu prendi posizione in un certo modo, no?
Assolutamente, ma questa è una forma appunto di ricatto, si vuole appunto disincentivare le persone che magari vivono, essendo dei giornalisti indipendenti, attraverso forme di monetizzazione, dal prendere posizione. Questi sono dei ricatti belli e buoni. Dall'altro, come dicevi tu, non so quanto il migrare su altri social possa funzionare, perché in qualche modo il capitalismo della sorveglianza è quel tipo di ideologia che sfrutta le tecnologie e anche queste piattaforme per acquisire big data, venderli, ma anche e soprattutto per manipolare le nostre abitudini, le nostre opinioni, i nostri pensieri. Ci possono sicuramente essere al momento delle isole libere, indipendenti e possono anche funzionare, però secondo me in realtà bisognerebbe proprio impedire che un certo tipo di piattaforme, che tra l'altro agiscono per esempio in paesi come il nostro, possano arrogarsi il diritto, sebbene siano delle società private, di censurare e bannare delle persone semplicemente perché hanno non minacciato di morte o chissà che cosa a qualcun altro, ma semplicemente hanno espresso una loro posizione perché lo ricordiamo, può piacere o non può piacere, ma siamo in democrazia. Quindi io difendo il diritto anche di una persona che la pensi in modo totalmente opposto alla mia di potersi esprimere. Sarà poi la veridicità di quello che questa persona esprime a confermare se quanto ha detto è appunto verosimile, è verificato, è attendibile oppure no. Ma non è che utilizzando la forza e quindi in qualche modo utilizzando delle forme che ricordano davvero la psicopolizia orwelliana e quindi tentando di introdurre lo psicoreato, addirittura queste forme di ricatto per cui cerchi di terrorizzare le persone in modo che siano le persone stesse ad autocensurarsi, questo lo trovo assurdo, meschino. E in realtà è il segno che si sta in qualche modo andando sempre di più verso delle forme di autoritarismo, se non addirittura di tirannide. Per quanto dicevi invece riguardo, per esempio, il professor Tarro, è assolutamente anche qua sfacciato come questi stessi paladini, guardiani, mastini del pensiero unico utilizzano qualunque tipo di tecnica per denigrare, diffamare, perseguitare coloro che si permettono di esprimere un pensiero, di portare avanti un contenuto, soprattutto se supportato dai fatti o comunque da studi e da ricerche, se questo contenuto non collima, non si allinea al pensiero unico, al politicamente corretto, semplicemente agli interessi del potere e dell'elite. Quindi negli ultimi mesi abbiamo visto, per esempio, come si è cercato di distruggere mediaticamente un premio Nobel come Luc Montagnier, una forma di, tra l'altro, di killeraggio che era già iniziato l'anno precedente, quando comunque Montagnier aveva espresso delle posizioni sulle vaccinazioni di massa, e questo tipo di denigrazione, di sfottò anche la ricerca
Sì.
dello scheletro dell'armadio di quel personaggio che fino a poco tempo prima invece veniva portato, no, di cui venivano decantate le lodi, è accaduto per esempio anche al professor Giulio Tarro. L'altro giorno, infatti, nella mia rubrica per Vox Italia, cosa ho fatto? Sono andata a leggere un articolo pubblicato da Repubblica del 2003, un altro articolo del 2019 e poi ho mostrato che cosa è successo nell'ultimo anno. Cioè, fino al 2019, un quotidiano mainstream come Repubblica decantava le lodi di questo grandissimo virologo italiano, appunto Giulio Tarro. Nell'ultimo anno, perché Tarro ha espresso delle posizioni contrarie, critiche, ma comunque costruttive all'interno della comunità scientifica che dovrebbe ascoltare tutte le posizioni appunto dei ricercatori, degli scienziati e non invece in qualche modo stare arroccata in un castello fatto di dogmi, come invece a quanto pare sta accadendo, ha anche in questo caso, attraverso soprattutto dei media e l'attività dei debunkers, ha cercato di screditare addirittura il curriculum vitae di Tarro, tant'è che poco tempo fa anche la sua pagina Wikipedia è stata modificata e dalle prime righe si legge che Tarro è tornato agli onori della cronaca perché non ha, diciamo, ha palesato delle posizioni contrarie alla comunità accademica e scientifica e poi è stata inserita tutta una lunga sezione di controversie che ovviamente servono proprio per screditare l'immagine, in questo caso di Tarro,
Sì.
davanti agli occhi di chi magari appunto cerca delle informazioni su di lui e purtroppo, e dico purtroppo perché Wikipedia non è l'enciclopedia Treccani, è una diciamo enciclopedia tra virgolette libera a cui però possono su cui
Hai
possono
detto bene tra
intervenire chiunque.
virgolette,
Ma
infatti.
tra virgolette perché ho visto più volte come funziona, ho già
Sì.
fatto per esempio, un articolo di denuncia, forse 3 anni fa, per quello che era successo, per esempio, con la pagina Wikipedia di FOA, ma anche con quello che era successo a me a Marletta, dove dei personaggi avevano scritto delle cose che erano evidentemente false, per esempio, per quanto riguardava me e Marletta, delle posizioni che ci venivano accreditate,
Sì.
nonostante siamo entrati nella discussione, no, sulla piattaforma, che sta dietro, no, ovviamente, la pagina
Certo.
Wikipedia. In qualche modo anche lì ci sono delle linee, diciamo, ideologiche a cui devi sottostare e quindi puoi finire in qualche modo appunto diffamato senza che nessuno senza poter dire nulla perché ci sono appunto delle linee guida chiare appunto ideologiche, anche se dimostri che quello che è stato scritto è falso, puoi essere in qualche modo, può rimanere scritto nero su bianco. Questo però fa anche capo a una tecnica che viene utilizzata tantissimo, soprattutto negli ultimi tempi, che è la tecnica del frame, cioè la tecnica della cornice, per screditare, per perseguitare, diffamare un personaggio che può essere pericoloso per certi interessi. Cosa si fa? Lo si inserisce all'interno di una cornice, cioè di un frame, gli si costruisce, gli si adatta a questa cornice negativa, in modo che l'opinione pubblica, tutte le volte che sentirà nominare quella persona, evocherà questa immagine, questa cornice negativa che come un'etichetta appunto denigratoria lo accompagnerà e quindi serve per infangare appunto la reputazione di una persona, così come soprattutto poi negli ultimi tempi sono state utilizzate delle etichette sempre denigratorie come complottista,
Sì,
negazionista, fascista, terrapiattista e via discorrendo.
delle quali abbiamo anche parlato moltissimo noi.
Esatto.
Ma da ultimo ti volevo chiedere una cosa, visto che l'hai detto proprio tu, cioè che tu ti sei occupata appunto di censura di fake news da molti anni, lo fai e tra l'altro hai considerato il fatto che le fake news, insomma, soprattutto nel tempo si sono manifestate. Però mi viene da chiederti se hai mai notato come non mai questo attacco proprio in questi mesi. Cioè, prima di questo tempo, ancora era abbastanza strano trovare la fake news, cioè non se ne parlava nemmeno così tanto, diciamo che rimaneva una cosa più che altro da addetta ai lavori, no? Negli ultimi anni ha cominciato un po' più a prendere piede, ma in questo anno che abbiamo appena lasciato, il 2020, è stato veramente un continuo parlare di fake news e di censura.
Allora, era esattamente, diciamo, la teoria cardine della prima edizione del mio libro Fake News, che appunto poi ho aggiornato per mostrare come questa tesi era assolutamente corretta e si è dimostrata vera e corretta. Ossia, già qualche anno fa, secondo me, analizzando gli eventi e soprattutto conoscendo come si muovono certe elite all'interno della tecnocrazia, dell'oligarchia, dell'algocrazia, chiamiamola come volete, era assolutamente chiaro ed evidente che la battaglia contro le fake news era ed è una caccia alle streghe, una nuova forma di inquisizione dove invece che perseguitare le streghe e gli eretici, si perseguitano i novelli eretici che sono coloro che non si allineano appunto al pensiero unico e in particolare quel giornalismo indipendente e alternativo che soprattutto nell'era di internet e dei social ha rubato sempre più, diciamo, ha appannato in qualche modo la reputazione dei media mainstream, mostrando tutta una serie anche di risvolti, di logiche da dietro le quinte, ha eroso quindi il potere comunque di certe elite e che risulta assolutamente scomodo per costoro. Ciò non significa che poi il giornalismo indipendente sia in modo monolitico immune da fake news e da bufale,
No,
perché anche il
certo.
giornalismo appunto. Detto ciò, era anche evidente, già appunto lo scrivevo nella prima edizione di Fake News, che si stesse andando verso due direzioni. La prima, verso il tentativo di legittimare, di giustificare dei disegni di legge per appunto introdurre la censura del web, la censura soprattutto di tutti coloro che non siano giornalisti. E quindi rendere sempre più difficile per coloro che non sono giornalisti pubblicare dei contenuti di critica, di dissenso, di polemica e via discorrendo. Dall'altro, il fatto che si stesse andando, come dicevo prima, verso il tentativo di creare un'informazione certificata, cioè le cosiddette notizie con il bollino, perché strumentalizzando appunto le fake news si voleva in qualche modo offrire all'opinione pubblica un principio di autorità del tipo soltanto i professionisti dell'informazione dicono il vero e ti possono garantire un'informazione certificata. Le notizie con il bollino, credi ai professionisti dell'informazione, tutti gli altri invece sono dei mentitori e quindi anzi possono diventare pericolosi. Terzo punto, e già in qualche modo lo prevedevo allora, ma non perché io sia una Cassandra o sia una Sibilla, semplicemente perché se analizzi il presente alla luce del passato, puoi prevedere facilmente il futuro, come tra l'altro insegna Orwell. Il terzo punto era la patologizzazione del dissenso, che è appunto ha avuto un'escalation anche questa nell'ultimo anno, cioè il tentativo di far passare per pazzi i dissidenti, coloro che si appunto pongono fuori dalla roccaforte, dalla liturgia del pensiero unico. Nell'ultimo anno che cosa è successo? È successo che questi, come dicevi tu, che erano più degli argomenti da addetti ai lavori, hanno subito una vera e propria escalation perché l'emergenza sanitaria, a mio dire, è stata strumentalizzata per accelerare questi processi già in atto negli ultimi anni, per portare sempre di più verso un'informazione certificata, per legittimare la censura su piattaforme come YouTube, sui social e via discorrendo, per arrivare a parlare pubblicamente di censura costruttiva
Sì.
e arrivare a parlarne pubblicamente in una democrazia. E per appunto andare sempre di più verso la patologizzazione del dissenso, con te ne abbiamo parlato spesso, arrivare a evocare la possibilità di TSO per negazionisti o per coloro che la pensano in modo diverso dalla collettività e dalla comunità, che poi anche lì negazionisti ormai basta semplicemente criticare l'ultimo DPCM di Conte che viene bollato come negazionista e quindi anche qua poi bisognerebbe rivedere, andare a scavare ad analizzare come appunto certi frame, certe etichette vengono utilizzate. E poi soprattutto abbiamo avuto dall'inizio dell'anno scorso, all'inizio del 2020, la creazione di Task Force contro le fake news, addirittura la commissione parlamentare sulle fake news e sulla disinformazione, che sono semplicemente dei novelli Ministeri della Verità orwelliani, dove alcuni professionisti dell'informazione e debunkers si arrogano il diritto, alla faccia di più di 2500, di 2000 anni di storia della filosofia, di che cosa? Di decidere che cosa è vero e cosa è falso, quando, come dicevamo prima, sono gli stessi professionisti dell'informazione a prendere sonore cantonate e a far passare alla storia le armi di distruzione di massa irachene mai esistite, la strage di Timisoara, tutte le fake che ci sono state sulla guerra del Golfo 1 e 2, tutte le fake sulla Corea del Nord, le panzane su Putin, le panzane anche. Per esempio, nell'ultimo anno
Sì.
sul Covid e via discorrendo, arrivando fino alle gaffe di Mentana, Greco e Purgatori.
Sì, beh, sono ottimi argomenti di riflessione. Da ultimo, credo che la lettura di 1984 possa essere a corredo di tutto quanto questo discorso utile, come pure il tuo libro Fake News, che giustamente hai ricordato più volte, ma ritengo che, come dicevamo proprio in tutto quanto questo arco di questa intervista, insomma, censura e fake news vanno a braccetto, quindi sicuramente vale la pena leggerlo. Io intanto ti ringrazio, Enrica, per essere stata con me, ti auguro un'ottima giornata.
Grazie, grazie a te per l'ospitalità e buona giornata a tutti.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.